cade esattamente a 30 giorni dalle elezioni negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti decideranno se rinnovare la loro fiducia all'attuale presidente statunitense oppure no. Sono qui con noi per discuterlo, per parlarne, per raccontarci i loro punti di vista, tre testimoni d'eccezione, protagonisti dei mezzi di informazione statunitensi, che sono venuti fino a Ferrara, hanno partecipato anche a altri incontri e qui finalmente sono insieme per scambiare le loro opinioni. E quindi chiamo sul palco David Carr del New York Times, Phil Gruevi del New York, Giovanni Pieschi di Venezia, conduce il nostro incontro Marina Filippaldi, direttore di Venezia.
Buon pomeriggio, c'era questa occasione di chiudere questa edizione del Festival di Internazionale anticipando quello che sarà uno dei grandi tormentoni, possiamo dire, di questi 30 giorni, non solo nella stampa americana ma anche nei mezzi di comunicazione europei e italiani, cioè i 30 giorni che mancano alla data elettorale dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America, e i nostri tre ospiti verranno sollecitati a farlo, a partire, devo dirlo, da tre punti di vista soggettivi, da punti di vista soggettivi non solo perché lo sono tutti in campo, diciamo così, politico-ideologico, quello che riguarda l'elezione di un presidente, ma anche perché le loro competenze sono diverse, non sempre, non strettamente politiche, non sono dei politologi. Molti degli invitati qui al Festival Internazionale, il programma
principale di attenzione e di attività è proprio quello dei mezzi di comunicazione, dei media. Per questo penso che anche questo incontro sarà l'occasione per continuare a approfondire un tema che c'è sempre, mi sembra, nelle edizioni del Festival che ho assistito, che quest'anno è stato particolarmente forte, quello di capire qual è lo stato di salute presente e quali sono le prospettive di mezzi di comunicazione molto diversi, di media vecchi, nuovi o nuovissimi come quelli di cui si è parlato in tutti questi giorni negli incontri o trasversalmente agli incontri. Quindi io credo che noi parleremo delle elezioni americane e però nello stesso tempo useremo questo straordinaria possibilità di vedere come funzionano, come si intrecciano, come competono, come si completano, come si contraddicono mezzi vecchi, nuovi e nuovissimi di comunicazione, di comunicazione per così dire nel fuoco di una controversia, come direbbe il poeta, che poi è quella che sembra decidere il destino non solo del paese americano. E quindi la prima domanda, in un ordine diciamo alfabetico, quindi cominciando dal nostro compatriota ormai Dave Carr, è quella di dire cosa, no, è la sua presenza qua, merita un applauso, la sua presenza è molto forte e percepita come particolarmente affettuosa, è capire cosa decide. Io ho ascoltato esattamente all'inizio di questo festival loro tre insieme in un dibattito di una trasmissione radiofonica che si chiama Radio Tremondo, così si chiama, e dovete ripeterla ad alta voce, nel quale venivano loro tutti, loro tre, invitati a commentare il primo dei match televisivi Obama-Romney, tra l'altro commentarlo con la stessa competenza che potremmo averne noi da un certo punto di vista, perché mentre avveniva erano tutte e tre in volo, nessuno di voi tre aveva visto, vero, nessuno l'aveva visto, non credo che questi tre giorni abbiate recuperato, no, avete fatto altro, no,
yes, sì,
in questi tre giorni invece ha visto,
no, I thought it was some...
no, ho pensato che fosse importante restare a casa a fare i compiti a casa, quindi l'ho fatta per non deludervi. Ho visto un dibattito su una connessione wireless tremenda. Voi siete bravissimi, avete dei treni velocissimi, però mamma mia, il wifi è di un lento, ma un lento.
Un tema, perché la domanda dal primo giorno era se Phil capisce l'italiano può fare, cosa decide? Tutte e tre avevate un po' ridimensionato l'importanza di quel dibattito televisivo, allora vi dico, cosa secondo voi decide? Cioè quali sono i mezzi, media o altro, con cui si forma un'opinione pubblica, quella americana, dove invece i treni non so come vanno, dei... secondo me non tanto veloci, ma il wifi esiste, le tecnologie vengono usate tutte, come abbiamo visto un po' nei dibattiti di questi giorni, molto più ampiamente che qua. Come si forma un'opinione pubblica e anche una preferenza elettorale in questa epoca di abbondanza di mezzi di comunicazione? Scusate, io parlo lento perché lo vogliono Marina Astrologo, Beatrice Bellini e Giuliana Clementi, che sono le traduttrici, che possiamo salutare adesso, così poi Domenica, che continuano a intimarmi: parla piano.
La velocità dei media americani mozza il fiato dal dibattito. Abbiamo sentito che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso all'8% dalla prima volta, dal primo giorno della presidenza Obama. Il presidente ha tirato su 180 milioni di dollari. John Stewart e Bill O'Reilly, cioè, hanno fatto un dibattito tettonico addirittura sui media americani. Allora, c'è le due parti contrapposte, cioè la gente segue una verticale di informazione. Ci sono la gente di Stewart e quella di O'Reilly, e tra questi due non rimane in mezzo granché. Negli Stati Uniti, diciamo, lo spazio intermedio si sta restringendo sempre più, la gente già sceglie i media come un atto di voto, quasi, di espressione di... Sì. Voi per lo più non votate nelle nostre elezioni, ma so che la persona che viene eletta conta anche per voi. Quindi invece di porre la domanda imbarazzante, ci sono dei pro Romney qui, vi chiedo, secondo voi, se poteste votare, quanti votereste per Obama? Quanti pensate che non votereste per nessuno dei due? Ok, a quanto pare l'uditorio è diviso in due, voi avete chiesto in che maniera i media ci influenzano. Allora, vediamo chi voterebbe per Romney. Non vedo niente. Ecco, qui ho scoperto una cosa dunque, che voi non prendete seriamente le nostre elezioni, voi pensate, no, pensate che sia una cosa asinina, pensate che la scelta sia fra o quell'uomo lì oppure la follia, il che rende molto difficile rappresentarvi in modo coerente la situazione americana a voi, perché ciò significa che il nostro paese è assurdo, e qui ci può essere un grano di verità, può darsi che ci sia qualche fondamento, però... Tuttavia, cerchiamo di vedere le cose come stanno. Ora, voi ci chiedete che cosa aiuta gli elettori a decidere, e abbiamo avuto 4 anni di Obama per decidere uno che cosa ne pensa di Obama. Devono avere almeno 18 anni per votare, e a questo punto avranno già deciso se hanno voglia di buttarsi da una parte o dall'altra. Le elezioni sono contese, diciamo, su questioni molto molto grandi, le grandi poste in gioco, però sono decise da un piccolissimo numero di persone in un piccolissimo numero di stati. Parliamo di bianchi, maschi, perché le donne si sono già decise, e di quegli stati che chiamiamo swing state, cioè che oscillano fino all'ultimo momento. Allora, i latinos vanno per Obama, i neri Obama, però questa volta c'è un problema di vedere affluenza alle urne dei neri per Obama, perché forse non li ha accontentati tanto, e forse c'è la resistenza più forte nei confronti di Obama è la posizione nei confronti del matrimonio dei gay. Comunque c'è un piccolissimo numero di indecisi, e quindi è un canale, per così dire, un corridoio molto molto stretto fra i due schieramenti contrapposti, e gli indecisi, per quanto mi riguarda, io penso che non è necessariamente vero che la gente abbia avuto 4 anni per decidere se rivuole Obama. Secondo me Obama non è stato un presidente che è riuscito, che ha raggiunto un grande successo. sulla superficie, ma la delusione nei suoi confronti è viva fra i giovani, fra i neri, fra i progressisti o la gente di sinistra, che l'ha un po' visto come uno che aveva scosso un po' le fondamenta della politica americana. I repubblicani hanno incoraggiato l'elettorato un po' di più perché sanno che sono delusi da Obama, però la destra si è comportata in una maniera talmente razzista che il suo razzismo è stato molto importante a garantire una parte della base repubblicana, e però al tempo stesso ha l'effetto, secondo me, di incoraggiare i delusi di Obama, quelli che l'hanno votato per la prima volta, l'ha incoraggiati a pensare: aspetta, ora però lo dobbiamo difendere, dobbiamo votare contro Romney stavolta. E potrebbe essere diverso se i repubblicani avessero, o Romney avesse gestito una campagna come si pensava a un certo punto, cioè una campagna da repubblicano moderato, il governatore del Massachusetts, quale era, favorevole ai diritti dei gay e delle donne, in fondo non molto diverso da Obama su un sacco di questioni, salvo per il fatto che è straricco e c'ha qualche problemino con il fisco. Obama, secondo me, ha vinto in parte perché moltissimi bianchi avevano voglia di sentirsi tanto buoni, bravi e belli. Secondo me c'è entrato anche questo. Non so se questo fattore avrebbe funzionato la seconda volta se i repubblicani non fossero stati così spietatamente razzisti, trattando il presidente in una maniera in cui non era mai stato trattato nessun presidente degli Stati Uniti. Quindi questo è un dato cruciale ed è ironico, secondo me, perché i repubblicani non fanno che dire che Obama sta facendo di queste elezioni una questione razziale, perché secondo loro è un musulmano nero, ma sono i repubblicani in vero che hanno precipitato la questione razziale al centro della contesa elettorale. Questo, secondo me, sta decidendo gli obamiani a rivotare Obama di più ancora di quanto si credesse. Nella storia un presidente che sia al di sopra dell'8% del tasso di disoccupazione non viene mai rieletto. Adesso che è sceso il tasso al di sotto dell'8, pare che possa star tranquillo.
Se comincerà tutti gli obamiani, anche Joanne, perché Joanne l'altro giorno nella trasmissione radiofonica che citavo, Radio del Mondo, lei ha detto, traschio, Obama si comporta come un repubblicano alla Eisenhower, cioè traduciamo un repubblicano storico, non di quelli assetati. È un repubblicano e i repubblicani lo vedono come un socialista o comunista, non so bene se non... ha arricchito le classi sociali superiori, ha bombardato più gente di tutti i presidenti dopo il Vietnam, ha deportato più immigrati di tutti gli altri presidenti americani, è stato un presidente repubblicano. Così.
I mean, I don't think that's I might have been wrong.
Forse mi sono sbagliata per quanto riguarda Obama, ma ha bombardato molte persone e molti paesi, meno dei suoi predecessori. Anche gli altri hanno bombardato sugli iracheni, chiaramente le stime sono abbastanza conservative. Però questo è vero, ma lui ha bombardato moltissimi paesi. E questo è quello che avrei dovuto dire. E mi scuso. Torniamo indietro nella storia. Nel 92 Bill Clinton è stato eletto mettendo prima le persone. E questo è quello che lui diceva. E lui ha detto in una conferenza nel Midwest, una conferenza democratica, ha detto che in qualche modo avrebbe disfatto il New Deal. Ora, il New Deal di Franklin Delano Roosevelt negli anni 30 era un po' una pietra di paragone per il Partito Democratico. Tutti i programmi di welfare sociale prendevano spunto da lì. La legalizzazione, la sindacalizzazione, tutte queste cose. Tutto questo è stato istituito, diciamo, all'epoca. era proprio l'identità del Partito Democratico, e Bill Clinton ha detto nel 92 che lui avrebbe in qualche modo disfatto questo New Deal, c'era un nuovo tipo di democratici, e quindi sì, mettiamo le persone per prime, questo era il suo slogan, e poi lui è stato eletto e che poi si è seduto con i suoi consiglieri che erano chiaramente un gruppo di conservatori all'antica. Dovete capire che diciamo che c'è stato uno spostamento verso la destra, quindi conservatori non significa più conservatori, significa socialisti e comunisti, immagino. Bill Clinton nel 92 aveva detto: noi siamo tutti repubblicani alla Eisenhower, quindi non era nulla di originale per me, ma è abbastanza chiaro che Eisenhower non avrebbe mai avuto una nomination repubblicana, e in quel dibattito Obama ha detto che non era così differente poi rispetto a Romney per quanto riguardava la previdenza sociale, parliamo del sistema delle pensioni di anzianità. Quindi entrambi i partiti volevano fare una qualche forma di privatizzazione della previdenza sociale per un certo periodo, e Bill Clinton aveva tutti i conti privati pronti, parliamo quindi una politica già elaborata e pronta a essere messa in campo, e fortunatamente per noi ha avuto quella storia con Monica Lewinsky e ha prodotto quel vestito e l'ha presentato, l'ha fatto vedere, e tutti i media sono impazziti su questo argomento, quindi impeachment, sesso, nell'Oval Office, quindi non c'era tempo per nessun altro tipo di politica tranne bombardamenti, perché tutti i presidenti devono bombardare. E noi abbiamo risparmiato la previdenza sociale. George Bush, seconda elezione, ha detto: ho il capitale politico e lo voglio spendere. Lui ha deciso che avrebbe in qualche modo aggirato questa privatizzazione della previdenza sociale, quindi è stato fermato però dalla base cristiana, perché improvvisamente i cristiani, la classe lavoratrice, ha detto: ma vogliamo sbarazzarci di dell'aborto, non delle nostre pensioni. Abbiamo detto: ma in fondo non siamo così differenti. E questo è un programma di privatizzazione che sarà portato avanti, e ci sono alcune cose per quanto riguarda il cambiamento dell'età in cui si riceve questa pensione, magari sarà portata a 67 ma o a 65 per i neri. Allora chiaramente se si aumenta il tetto di età, molti non riceveranno la previdenza sociale, cioè queste pensioni di anzianità. E allora, quando si tratta poi di imposte, allora la differenza sì, in effetti c'è, e si vede se noi osserviamo quello che accade sul terreno. Quindi abbiamo arrestato, fermato la privatizzazione della previdenza sociale, e le persone dovranno fermare tutte le cose negative che possono emergere in futuro.
Gravi, c'è la replica. Sforzo, visto che non c'è neanche uno di Romney, stiamo cercando di dividerci.
No.
Devo interrompere. Io mi occupo di politica attraverso il prisma dei media. Io sono interessato alle storie, ai pezzi. Non sono così interessato alle elezioni. Io chiaramente poi voterò, ma non sono qui per sostenere altre fazioni. Io credo che ci sono questioni che sono state discusse pienamente, ma non posso dire che non c'è nessuna scelta in questa elezione. In realtà la scelta è molto netta ed è notevole, la possibilità di scelta. La sinistra, l'avanguardia della sinistra, che lei ha detto in un articolo, è cronicamente delusa da chiunque sia eletto, Clinton, Obama. La decisione di Obama di occuparsi dell'assistenza sanitaria a prescindere dalla politica è una dimostrazione di serietà, e ha fatto una cosa che Clinton aveva già tentato di fare ma non era riuscito. Io ho molti problemi con la sua presidente, inclusa la sua decisione di condurre delle guerre segrete mirate ad alcuni cittadini americani utilizzando lo spionaggio, e ha promesso di essere il presidente più trasparente nella storia, invece è stato il meno trasparente. Credo che l'elezione, chiaramente tutto il denaro, tutta la copertura giornalistica si riduce a una scelta molto netta. Qualcuno ha suggerito che se noi togliamo il governo, le ruote del capitalismo riprenderanno a girare e solleveranno la nostra barca. Altri suggeriscono che il governo dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel guidare il paese e quindi nell'aiutarci in questo modo. Credo che ci sia una scelta molto chiara in questo senso. Posso parlare anch'io, ma però vorrei dire, allora è stato appena detto che non c'è nessuna differenza fra i due partiti, e questo non è vero. C'è stata una caricatura di questa sinistra infantile, io proprio sembravo una di questa, un membro di questa sinistra infantile, proprio anche diciamo come i repubblicani, ma credo che ci sia una grande differenza tra i due partiti nel modo in cui si presentano innanzitutto, e qual è la base dei due partiti e come stanno proiettando i loro interessi. Credo però che un'analisi fondamentale richiede che noi andiamo a vedere come convergono su molti problemi, su molte questioni. E questo che cosa significa? Non che non si possa votare per il male minore, ma chi dovete votare per chi merita quel voto. E non credo che ci sia, diciamo, una che le cose saranno sostanzialmente differenti a causa di una sola persona. Dipende in effetti dal tipo di pressioni che vengono fatte su quella persona. Non sto dicendo che non ci sia una differenza, saremmo idioti a dire che non vi è differenza, chiaramente esiste una grossa differenza.
Però tu stai dicendo che in fondo non c'è una gran differenza in termini del risultato, e questo è stato sostenuto anche nel 2000. C'era un sacco di gente che diceva sì, George Bush, figlio centrista di un politico centrista dei repubblicani, Al Gore, politico centrista del Partito Democratico centrista, che differenza c'è? Nader ha aiutato Bush a essere eletto naturalmente, facendo finta di essere un'alternativa al sistema, e quindi non si poteva immaginare due persone che avrebbero rappresentato due direzioni, due orientamenti completamente diversi per il paese. È che il molte delle elezioni presidenziali sono in realtà una questione di come la gente reagisce via via. Obama ha deluso tante persone che avevano un'idea molto irrealistica di lui, perché non ascoltavano quello che diceva, perché Obama lui si è sempre autorappresentato molto chiaramente, ha sempre cercato il centro diversamente da Hillary Clinton, ha sempre cercato una posizione di conciliatorio. Se si è fatto una grande illusione su sé è che pensava che, essendo bipartisan e ragionevole, avrebbe fatto spostare la gente su posizioni ragionevoli, e invece si è trovato di fronte a un muro d'acciaio da parte dei repubblicani, o di pietra. Quindi era limitato nelle già limitate cose che aspirava a fare Obama. Allora molti erano speranzosi, però non è stato eletto un presidente nero. Nel senso che nelle rare occasioni in cui il tuo voto ti dà veramente la possibilità di aiutare a cambiare la traiettoria dell'America nella storia, e secondo me le elezioni sono più importanti questa volta, rieleggere un presidente nero è percepito adesso come una cosa normale, ma guardate che non è affatto normale. Perché la gente non sta trattando la questione alla stessa maniera. Per molti
ciò che ha reso entusiasmante andare alle urne, se c'era, indipendentemente da come analizzavano le politiche o le proposte politiche, era proprio questo. Obama ha sempre corso contro degli avversari molto deboli in tutta la sua carriera politica, ancora nell'Illinois. Già a quel tempo a Obama è stato aiutato a vincere le elezioni da certi comportamenti di debolezza del suo avversario McCain. Ricordate, ha detto delle cose su Sarah Palin, e invece Romney è molto mal definito. Una cosa che mi turba è che siamo di fronte a una scelta fra Obama, che magari ti piace o non ti piace, uno ne è deluso, ma più o meno abbiamo una vaga idea di quello che sarà, se sarà rieletto, che cosa otterrà, mentre non abbiamo nessunissima idea da che parte ci porterebbe un Mitt Romney. E il tipo che si è scelto come vicepresidente non ci rassicura neanche un po'. Quindi siamo di fronte a un'America molto diversa. Uno di questi due, fra l'altro, molto probabilmente verrà a nominare un dei giudici della Corte Suprema, e anche solo questo fa di queste elezioni un grande evento storico per la storia della politica americana. Anche solo questo.
Ma prima Philip ha fatto un piccolo esperimento, no? chiedendo chi avrebbe votato Romney, non ha trovato nessuno. In realtà, lo dico ai nostri ospiti, ma anche come nostra autoriflessione, sarebbe successo se avessimo chiesto chi ha votato Berlusconi. Probabilmente, magari ci saranno elettori, specie nei palchi. E sembrano sempre che non è vero.
You mean they're dishonest? No. Che dici, che stanno mentendo?
Beh, non so che stanno mentendo. Probabilmente avremmo avuto la stessa, adesso dai, fuori dall'imbarazzo, la stessa esitazione o addirittura la stessa unanimità, non lo so, ma insomma il dato non è tanto questo che mi interessa, ma quello sarebbe stato, lo dico intanto a David Carr, anche un segno insomma, detto grossolanamente, per l'Italia, e non so se va altrove. Vuol dire che questa parte di pubblico non si forma le proprie idee politiche, o non lascia che a deciderle sia, o non prende come principale fonte di informazione la televisione. Cioè in Italia c'è stata, credo di poter dire, una certa sovrapposizione, no, credo lo dico, c'è stata una certa sovrapposizione dimostrata statisticamente persino, ma non ce n'era bisogno, tra l'esposizione alla televisione e una scelta politica, con la particolarità che la scelta politica riguardava un personaggio di imprenditore televisivo, ma questa era in realtà una specie di sovrappiù. Ecco, in Italia c'è stata questa sovrapposizione tra la scelta prevalente o esposizione, come si chiama, da un mezzo, e la scelta politica. Questo c'è anche in America, e in questi anni, in questi 4 anni dall'ultima volta, è cambiato qualcosa, per esempio dal fatto che Obama mi sembra fosse quello che meglio usasse nuovissimi mezzi di comunicazione 4 anni fa, la rete, i social network e persino Twitter, che 4 anni fa qui in Italia erano poco conosciuti. È cambiato qualcosa? È possibile ancora sovrapporre le scelte elettorali al media, mezzo di comunicazione prevalente con cui ci si formano le opinioni?
I social media hanno svolto un importantissimo ruolo nelle ultime elezioni, hanno consentito a Obama di chiamare alle urne moltissimi giovani, a schiere, a frotte. Forse stavolta invece i ragazzi non si faranno tanto vedere, perché andare adesso a votare, potrebbero chiedersi, che altro vuoi che cambi? Non c'è una biforcazione in America fra chi vede la TV e chi usa gli altri media, cioè la TV non è vista da noi come un esercizio intellettuale. La TV ha sopraffatto il cinema, è diventato il luogo dove la gente va a vedere drammi, vicende drammatiche. Non è un posto per grandi contenuti molto seri la nostra televisione. Sì, ci sono dei dibattiti e dei talk show interessanti, ma forse mi sta ripetendo quando dico che ogni volta che io scrivo di politica vedo che c'è gente che guarda sempre lo stesso canale televisivo e si è convinta che vede i fatti come sono, ma in realtà è solo quella visione dei fatti. Cioè, i nostri media sono talmente atomizzati, centinaia di canali televisivi, e c'è gente che ti viene a dire: ma perché non vedi quello che vedo io? E tu gli rispondi: perché io non guardo l'emittente televisiva che guardi tu. Mi arriva un sacco di email da persone che pensano che io sia deliberatamente cieco, mi accechi da solo quando parlo di assenza di un orientamento liberal progressista nei nostri media. E questo si è visto. Obama è stato pessimo nel primo dibattito e tutti erano d'accordo, perché queste persone mi dicevano: no, lo fanno per addormentarci la mente a tutti quanti noi, perché volete che eleggiamo di nuovo Obama. Cioè, è in base alle convinzioni che si sceglie il canale o l'emittente televisiva che si guarda, oppure web, oppure social media, ma non c'è una biforcazione. Il movimento del Tea Party, per esempio, è stato abbastanza un prodotto della Fox News, per esempio. Alla fine è diventato un movimento di base, però all'inizio è stato organizzato attorno a conduttori di programmi televisivi del nostro paese. È da lì che è venuto il Tea Party. Altri dicono: cerchiamo di essere più acuti, noi siamo di sinistra, e sono riusciti a mandare su i rating di certi canali mentre la CNN è andata giù. Io forse rappresento l'unico che non guarda la televisione in America, per semplicemente non mi è mai venuta l'abitudine di guardare la TV, o forse mi sono preso il vizio di non guardarla, però ogni tanto mi capita, ogni tanto guardo Fox News e vedo una onesta discussione tra i politici e gli strateghi del nostro paese se bisogna andare a cercare il centro oppure andarsi a cercare la propria base. Karl Rove rappresenta quella tendenza di pensiero che dice che se conquisti il 51% che ti frega di conquistare il centro, devi prendere dalle estreme piuttosto. La mia teoria è molto diversa, non so se poi coincida con quella di qualcun altro. C'è un'idea che l'America sia appassionatamente divisa in due, però secondo me quando si tratta di elezioni presidenziali gli americani sono bravi a scegliere chi fa meglio il candidato. Nel 2004 Bush ha avuto un sacco di statistiche a suo sfavore, ma l'altro era un candidato pazzesco, tremendo, non valeva un fico secco. Uno doveva essere veramente proprio un democratico sfegatato per eccitarsi alla vista di Kerry, voglio dire. Quando si tratta di un Reagan o quando si tratta di un Clinton, queste sono invece persone che rappresentano diverse politiche, naturalmente diversi programmi, orientamenti politici, ma sono chiaramente il candidato più forte e quindi fanno molto presto a tirarsi dietro i consensi della maggioranza, perché gli americani sono saggi e sanno distinguere quel candidato che si mostra migliore, più vigoroso, più efficace. A questo punto, secondo me, Obama, in base a questa teoria, è ancora il candidato più forte, anche se ha delle statistiche basse in questo momento. Secondo me gli americani lo vedono che questo è un uomo fondamentalmente onesto, cioè nel senso che si autorappresenta nella maniera in cui è veramente, non avrà fatto un grandissimo lavoro, però va abbastanza bene, mentre Romney è un candidato molto debole che non sa dove andare a scegliere, a cercare i suoi consensi, la propria base, il centro. Forse nella politica presidenziale questa polarizzazione delle emittenti televisive ancora conta molto.
Questo è vero, naturalmente. È stato un candidato terribile nel 2004, ma qualcosa è successo. Obama ha fatto qualcosa nel 2008, che, e questo fa riferimento anche a ciò che ha detto David. Lui ha riorganizzato il Partito Democratico, è stato aiutato da altre persone, ma nel 2004 il Partito Democratico, l'organizzazione sul terreno di quel partito, era una gran confusione. Io mi sono occupata delle primarie nel South Carolina, dove il Partito Democratico non poteva essere più irrilevante, e l'elezione generale, sapete come funziona, ci sono gli swing state, gli stati, diciamo, degli elettori indecisi, e poi il Partito Democratico era veramente terribile sul terreno. Il presidente del partito e Obama, quando c'è stata la nomination, che cosa hanno fatto? Una strategia dei 50 stati, cioè avevano un'organizzazione di stato a livello di contea, a livello locale, e hanno utilizzato internet e Facebook e tutti questi social media per portare i giovani e coinvolgere tante altre persone. Quindi l'organizzazione sul terreno è ancora molto importante per portare fuori le persone. Credo che la domanda che è stata fatta sui media, in che modo i media possono influenzare le persone in questa fase, è curiosa, in quanto così tante persone hanno formato le loro idee negli ultimi 4 anni, si sono già fatti un'idea. Quindi se ascoltate, non so, i media della destra, ascoltate la radio, guardate la televisione, se andate a vedere che cosa presentano, se si parla troppo non riuscite a capire esattamente quello che viene detto, non c'è mai una pausa, e sembrano quasi ma i media sono incessanti, continuano a bombardare, quindi non è vero se una cosa è, non importa se una cosa è vera o no, se il 70% delle persone credono che Obama sia un musulmano, mi sembra che sia questa più o meno la cifra. Subito dopo il dibattito, quando il Bureau of Labor Statistics, l'ufficio statistico, ha dato le cifre sui posti di lavoro e la disoccupazione era scesa al di sotto dell'8%, o tutti i commentatori di destra in America, che sia, non so, ad esempio un commentatore importante tipo Rush Limbaugh, oppure un giornalista in una piccola stazione locale, tutti dicevano deve essere qualcosa di inventata, costruita, non può essere reale. Dopotutto sono i dati ufficiali del governo, e non è un complotto, e vi è davvero una follia che esplode quando Filippo ha menzionato, ad esempio, un candidato, c'è un candidato, sì, c'è proprio una forma di follia, una deriva in tutto il paese, e è davvero una cosa impressionante. Poi le persone ascoltano magari la pubblicità dell'ultimo minuto. Romney ha un problema, non può vincere con quegli elettori, con quel tipo di follia, quelle persone che sono lì, che dicono ma da un canto, dall'altro. Parliamo, diciamo che le persone non si sono fatte un'opinione, appunto, dicevamo già molto tempo fa.
I'm curious about the ads. I don't know, David, if you cover ads.
Non so, mi incuriosisce questa storia delle inserzioni, come possono influenzare le persone. Dietro ci sono i soldi che si comprano le inserzioni pubblicitarie. E te ne accorgi ogni volta che sta guardando un programma di sport, una commedia, e sono fatti molto bene perché sono molto mirati, cioè la gente che fa le campagne hanno addirittura gli analisti, diciamo, delle correnti elettorali dentro gli studios, che si accorgono di quale contea, quale stato. Noi non abbiamo il voto diretto, io vivo a New York e è irrilevante che io vada alle urne o no, perché tanto il mio stato vota democratico, punto, e basta. E a eleggere il presidente sono i grandi elettori, non gli elettori di base. Ma in Ohio, per esempio, il voto di ciascheduno veramente conta, e anche in tanti altri stati così. Quindi questa gente è molto specifica, molto analitica, e picchia martella sul messaggio da dare nelle inserzioni pubblicitarie, negli spot, diciamo. Ora, si tratta di far venire fuori la gente che voti alle primarie, e poi il politico decide di spostarsi verso il centro, e sono delle mosse delle volte contraddittorie, ma forse servono a raccogliere improvvisamente dei nuovi elettori. E ci sono delle persone che dicono: ah, ma non lo so se andare, ma se poi si sintonizzano su uno o un altro dei canali, in fondo stanno dando un voto non al candidato, ma al medium, e quindi questi media veramente influiscono molto. Beh, c'è una questione tattico, una componente di tattico strategico. Non è che voglio fare troppo il noioso o l'espertone, però la votazione per il giudice della Corte Suprema è stato deciso che anche i contributi, soldi dei partiti, sono una forma di libertà di parola o di espressione. Allora Romney quest'estate ha fatto un bombardamento a tappeto, messaggio dopo messaggio, per spingere la gente sulle sue posizioni. Tatticamente Obama è stato bravissimo. Adesso la raccolta di fondi hanno toccato un record. Sono in grado di acquistare molti più inserzioni, spot elettorali, e sono loro adesso che bombardano. Quanto sarà efficace questo messaggio nel raggiungere gli elettori? Lo vedremo. Quando guardate le nostre elezioni, ci sono queste persone, queste altre persone, e in mezzo c'è questo corridoio stretto in mezzo, e uno deve spendere triliardi per arrivare precisamente a quella gente che è rimasta ancora al centro, ora in mezzo. Io quando sto sul web, sono su internet, si vede benissimo di che cosa scrivo, perché vedo che dovunque vado trovo degli spot obamiani che mi inseguono e vengono fuori come funghi là sui siti dove mi sto recando di volta in volta. Ma non c'è sostituto per ciò che fa la televisione, anche se è molto cara, molto costosa, e sono stati spesi troppi soldi per cercare di influenzare gli elettori. In riferimento a qualcosa che diceva Philip, voglio aggiungere una cosa piccola, cioè il Romney che abbiamo visto nel dibattito sembrava più moderato, sembrava volersi lasciare alle spalle tutto il suo estremismo. Quello è il Romney che è venuto fuori a tenere il discorso alla convention repubblicana di Tampa in Florida. Invece di tirare carne rossa alla sua base, lanciargli le braciole, ha cominciato a dire: ma no, su, dai, Obama è un bravo ragazzo, d'accordo, ci ha provato, non è riuscito, su. Però, impacchettato nello stesso messaggio, c'era una sorta di grande nostalgia. Questo è il suo problema. Non riesce, cioè può tentare di essere simpatico a dire che Obama è un bravo uomo, che in fondo ha soltanto fatto qualche errore, ma non è che date adesso una chance a un uomo d'affari, ma quando poi si tratta di, come dire, di difendere le proprie posizioni, non lo sa fare perché è avviluppato da questa sua base. Naturalmente può mentire, e l'ha fatto nel dibattito, ma l'unica cosa che ha da vendere, ed è questo che cercava di vendere a Tampa nella convenzione repubblicana, è questa vecchia idea dell'America che un giorno dovrebbe tornare, secondo lui tornerà, basta che lo eleggano, che l'occupazione aumenti, le famiglie prosperino, la scuola, l'educazione, l'istruzione prosperino, che torneremo sulla luna. In fondo era molto malinconico, ma era l'unica cosa che aveva da vendere, questo tipo di messaggio. E mi interessa veramente vedere che cosa succede, ma a me non mi sembra che possa essere molto efficace per andare a recuperare quel piccolo gruppo rimasto nello stretto corridoio in mezzo ai due. C'è chi dice aborto? No, anche se una è stata stuprata, anche se è un figlio dell'incesto, niente, non, nulla. Ufficialmente sono queste certe le posizioni prese, sono queste. Io non so come possa andare a finire. E l'idea che il governo finisca in mano, l'amministrazione pubblica finisca in mano degli uomini d'affari, insomma, è comunque problematica. È un rebus la situazione di Romney, a causa proprio del suo partito.
Vista la vostra disponibilità, posso chiedervi anche sinteticamente, per esempio in percentuali, facendoli in percentuali, di dirci secondo voi quanto conta l'economia, la politica sociale, cioè la politica sull'immigrazione, la sicurezza, la sanitaria e gli esteri, cioè se in percentuali dire secondo voi quanto conta nel formare l'opinione pubblica, nel decidere i comportamenti elettorali, l'economia, le politiche sociali, la politica estera. Dave.
Le tre cose più importanti sono naturalmente l'economia. Facile.
Un materialista storico come in Europa non se ne trovano più. Wow. Joan.
Se fosse soltanto l'economia, io sono d'accordo, tranne che se fosse davvero solo l'economia, le persone dovrebbero dire che non stanno necessariamente meglio ora rispetto a 4 anni fa, parlo del grosso delle persone, ma sì, alcuni posti di lavoro sono tornati, alcuni stanno un po' meglio, ma molti hanno dei salari più bassi e l'industria automobilistica è stata salvata e questo è importante, ma i salari sono bassi e credo che vi sia qualcos'altro e penso che se questo paese davvero vuole essere visto come il paese che ha mollato, abbandonato, ceduto a degli impulsi più bassi, gli impulsi più bassi della storia americana e della cultura, che sono stati essere guidati dal Partito Repubblicano negli ultimi 4 anni. Non so, credo che l'America ha una supremazia bianca ancora, quindi capitalista, è un paese ancora con un immaginario di questo genere. Credo che le persone non penso che le persone vogliano essere viste e considerate come coloro che sono una massa piena di odio. È terribile, così detestabile. Il welfare viene utilizzato per i neri e i repubblicani lo utilizzano tutto il tempo. Bill Clinton ha terminato il welfare, noi lo sappiamo. C'è una linea razziale molto forte e i repubblicani stanno tentando di sopprimere il voto in tutto il paese, negli swing state, tra gli afroamericani, tra gli elettori più poveri, fra quelli giovani. E questa sarà una cosa importante, è una cosa davvero importante. Ci saranno persone che andranno a votare soltanto per difendere il diritto al voto. Obama riceverà molti di quei voti soltanto per difendere questo diritto al voto. Perché? Quello che viene proiettato dal Partito Repubblicano riflette il peggior aspetto, alcuni degli aspetti peggiori della storia americana. Io vorrei difendere questa idea che ci sono repubblicani che non rappresentano, che non stanno soltanto cercando di nascondere il fatto che sono persone orribili e idiote. Naturalmente ve ne sono, ma c'è un elemento di guerra culturale oltre all'aspetto economico. Per le persone, se credete davvero su una base religiosa che l'aborto è omicidio, sarebbe strano o difficile per voi votare per persone che cercano di legalizzarlo o difendono la sua legalizzazione. Mi sembra che questo non richieda essere razzisti o coloro che credono nella supremazia dei bianchi. Chiaramente si sarà votati magari sulla base dell'interesse economico, perché chiaramente bisogna mettere fine ad esempio a quel tipo di omicidio. Se questa è la vostra convinzione e ci sarà un gruppo di persone significativo che farà questo, ma questo come si collega a un'altra serie di convinzioni? Se credete che il matrimonio gay in qualche modo è sbagliata come approccio per il paese, qualcosa di diabolico, dove si finisce con queste cose? Allora, una persona come Paul Ryan arriva e sposa queste due cose e lui rappresenta la destra sociale, la destra economica, e in un certo senso questo è quello che rappresenta il Tea Party. E questo è anche un elemento culturale, c'è al di sotto la politica economica e una politica sociale al di sotto, ma soprattutto una visione del governo, questo stratega per i repubblicani dell'estrema destra. La nostra ambizione è ridurre il governo alla dimensione dove praticamente lo si può annegare in una vasca da bagno, e questo al suo centro quindi ha questo sogno fantastico, questa destinazione repubblicana molto differente da anche, non so, mettere fine al welfare. Sappiamo che questo è dal lato democratico. Sono d'accordo con voi, questa è l'azione determinata dall'economia. È difficile misurare chiaramente il tipo di ripercussioni, ma non pensi che queste persone voteranno per Romney? Se l'aborto è il problema, e se tu hai assolutamente ragione, voteranno per il Partito Repubblicano già da ora. Se il diritto dei gay è il problema, si voterà per Romney, non si sarà in quella stretta banda, chiamiamola così, questo spazio, oppure non si vota affatto. Questa è la cosa. Uno dei problemi nell'ambito del Partito Repubblicano di quest'anno è che non è mai stato tanto a favore di Romney. Se andate a vedere le primarie, come una specie di matrimonio combinato, dovete per forza sposare Romney, e continuano chiaramente a avere questi cattivi lì in giro, sia ragazzi che ragazze, che chiaramente ognuno di loro meno plausibile dell'altro. Gingrich sta emergendo, è stato lì già da molti anni, ogni volta poi tornano a Romney, ma in realtà non l'hanno davvero mai sostenuto. E quello che cercano di fare, si sono resi conto che è il momento della stretta della resa dei conti, e che vi piaccia o meno, lui è l'arma contro Obama, e la loro missione, come l'hanno definita da quando è stato eletto Obama, chiaramente dovrà diventare presidente prima o poi, chiaramente che Romney è il vostro uomo e quindi dovete in qualche modo entusiasmarvi. Allora, una piccolissima cosa, la convenzione repubblicana a Tampa è stata abbastanza interessante. Bere dei drink tardi la notte, uno dopo l'altro, con persone cristiane, conservatrici e anti-aborto, che magari guardavano i consulenti repubblicani e i lobbyist e i burattinai, e dice chi sono queste persone? era incredibile vedere questo tipo di partito repubblicano. Quindi sì, si può votare per questo partito, ma c'è qualche altra cosa che è accaduta alla convention americana? Ci sono questi candidati libertari che sono stati un po' gestiti da Ron Paul. Sembrava un po' Hunger Games. Conoscete gli Hunger Games? Sapete, questo film utopistico. C'è la capitale con tutte queste persone ricche e poi ci sono le province dove le persone lavorano per servire la capitale e i loro figli si combattono ogni anno fino a morire per questo. Allora, più di un repubblicano mi ha detto, è proprio come agli Hunger Games, e persino alcune delle persone che sono anti-governo sono praticamente come impregnate coinvolte in questo macchinario, strozzate questo macchinario del Partito Repubblicano. Molti potrebbero non votare per Romney anche, e quindi magari sicuramente questo potrebbe avere un'influenza forte sul lato dei repubblicani.
A proposito di influenze, ho una domanda forse ancora più ingenua, soprattutto perché cominciamo da David, cioè che quanto conta l'opinione pubblica e i mezzi di informazione internazionali, non americani? Lo dico con un'avvertenza per i nostri ospiti. Noi oggi in Europa e soprattutto in Italia, o almeno nei paesi cosiddetti PIGS, nei paesi europei più in crisi, sembriamo molto dipendenti non solo dal giudizio delle agenzie economiche internazionali, le famose terribili società di rating, ma anche molto dipendenti dagli articoli dello Spiegel, per esempio, cioè del giornale, del settimanale ritenuto espressione di un paese molto decisivo nella nostra storia. Cioè diamo molta importanza, come mai in passato, al giudizio di altri paesi mediato attraverso i loro organi di informazione. Esiste qualcosa del genere in America, specie ora che potete leggere anche il Guardian, come abbiamo saputo ieri sera online, o ve ne fregate assolutamente?
No.
Pure Philip, comincia Philip che è più sicuro. Zero.
Go ahead, David.
La prima volta che ho coperto le primarie presidenziali è stato quando Howard Dean stava emergendo, prima dei caucus dell'Iowa, come il front runner democratico. Lavoravo per il New Yorker Magazine, per la rivista New Yorker. Avevano creato un secondo autobus per la stampa per andare, e scopro che mi trovavo con i francesi, gli italiani e i tedeschi, e mi sono detto, io me ne vado a casa, me la vedo in televisione questa cosa, è completamente assurdo che io ci vado. E lì era impensabile riuscire a parlare con chi che sia, visto che c'era tutta quella stampa straniera. Loro vanno in giro sui mercati a parlare con la gente, e queste sono persone che hanno le ultimissime 24 ore su 24 che ti etichettano come un orologio. Al New Yorker noi eravamo troppo lenti. E la stampa europea per noi è completamente irrilevante. Beh, se uno ha trascorso un po' di tempo qui in America o ha conosciuto qualche turista americano, saprà che noi siamo poco autoconsapevoli, non sappiamo come veniamo visti e non ce ne frega neanche niente, devo riconoscere. In questioni di politica estera non è un mito questo in America. Noi siamo ancora convinti che siamo noi a dominare il mondo, anche se non è più così, ma noi ci crediamo ancora. Io ho visto con i miei occhi la completa mancanza di impegno nella stampa internazionale, nei confronti della stampa internazionale, da parte dell'apparato politico americano. Cioè non gliene importa niente. Abbiamo visto più e più volte, ripetutamente, cioè, a me sorprende addirittura quando Philip ha fatto il suo piccolo sondaggio di vedere alzare tante mani, perché qui abbiamo semplicemente l'America che si autoproietta ancora come gendarme, poliziotto del mondo, ma anche, forse neanche a voi vi sembra interessarvi tanto che cosa facciamo noi, perdonatemi se ve lo dico, però naturalmente Joan e Philip lo possono confermare. Obama è certo uno che, come dire, avanza, procede in un mondo molto complicato, però sostiene che non è soltanto il lavoro ma il diritto dell'America gestire gli affari economici di tutto quanto il mondo. In questo senso Obama, veramente mi schiero con Joan, non è proprio diverso per niente da chi è venuto prima di lui. Aspetta, sto uscendo un po' dal seminato forse. Il New Yorker ha fatto un ottimo lavoro di copertura su questi apparecchi, su questi droni, cioè apparecchi che non hanno un pilota, adesso stanno dappertutto, Africa occidentale, Africa subsahariana, Afghanistan, forse persino in America centrale, e in America c'è gente che fa funzionare usando un joystick delle macchine di morte così. Mi sorprende che il mondo non si interessi di più in quello che combiniamo noi Stati Uniti, anche sul terreno della politica finanziaria. Se noi ci abbiamo, prendiamo il raffreddore, a voi vi viene la polmonite, e non è un modo di dire. Forse noi non abbiamo capito che il mondo si sta globalizzando sempre di più, forse il resto del mondo invece lo sta capendo. Chissà se ho risposto alla tua domanda. Beh, aspetta, fammi parlare a me. Quattro anni fa, se uno seguiva Obama in giro per le comunità più depresse degli Stati Uniti, era stupefacente per me, che c'ero, vedere che gli applausi più forti che prendeva ogni volta invariabilmente li prendeva quando diceva che avrebbe posto fine alle torture, che avrebbe ripristinato il diritto internazionale, rimesso al suo posto, quindi era contro il Patriot Act, che avrebbe ripristinato la libertà di espressione, di parola, di pensiero. Facendo queste promesse riscuoteva applausi fragorosi in queste piccole comunità povere degli Stati Uniti. Mi ha colpito molto questa cosa, perché è stata una cosa che in fondo non avrebbe riguardato quelle persone. Cioè, lui diceva, proclamava, prometteva posti di lavoro e assistenza sanitaria, e secondo me quegli elettori potenziali americani non gli hanno proprio creduto, ma erano semplicemente imbarazzati da George W. Bush, dalla mostruosità che l'apparato militare americano e l'egemonia americana faceva pesare. Lo facciamo da tempo naturalmente, ma a quel momento non avevamo neanche più la maschera davanti al viso. Ha scritto e firmato che avrebbe chiuso Guantanamo, e naturalmente siamo ancora come stiamo, i motivi sono complessi, sono d'accordo, lo spionaggio prosegue, adesso è stata adottata la legge che il governo ti può spiare sostanzialmente, i bombardamenti continuano, e credo che abbia contato moltissimo, cioè l'11 settembre è stato un enorme shock, tutti quanti, che quelli che avevano amato gli Stati Uniti forse l'hanno anche un po' odiati dopo, e Obama ha dimostrato moltissima buona volontà, perché professava che avrebbe ribaltato la situazione, ma è stato talmente dedito a esercitare la forza militare. E qui siamo di fronte alla corruzione di fondo della cultura politica americana. Quando quindi io dico che i partiti non sono poi tanto diverse. Sì, ci sono certi punti dei loro programmi che sono uguali, per esempio sono d'accordo sul fatto che si può bombardare il prossimo. C'è stato un grande giornalista ormai morto, lavorava anche lui per il The Nation, Andrew Cockkind, grande reporter politico, una volta ha scritto un editoriale nell'88 e ha scritto in questo editoriale: ci sono le elezioni in America, dirigetevi rapidamente verso i rifugi antiaerei, antibombe, verso i bunker, perché l'America ha sempre usato bombe per trovare un consenso tra i populisti. Questo ha funzionato per George W. Bush. Obama avrebbe dovuto essere uno spiraglio, una ventata d'aria fresca, e non lo è stato. Mamma mia, non credo che nessuno possa sostenere che Obama ha perseguito una strategia di bombardamenti per incrementare la propria popolarità. Su, naturalmente il paese ha fatto e fa guerre e continua a farle. C'è stato un notevole cambiamento in questi ultimi 4 anni dalla tesi che il Partito Democratico ha una debolezza di fondo in politica estera e che il Partito Repubblicano abbia invece un punto di forza su questo terreno. Certo, Romney non ha nessuna esperienza su questo terreno e neanche il suo running mate ce l'ha, ma per questo molte persone avevano pensato che, nonostante il suo passato coinvolgimento in politiche spregevoli, Condoleezza Rice era l'unica persona che aveva degnamente rappresentato le posizioni di politica estera alla convention repubblicana. È vero che Obama ha fatto quelle promesse in Afghanistan, però ha fatto una cosa che io ho trovato molto difficile da capire, figuriamoci poi da digerire, cioè la decisione di un'escalation in Afghanistan. Ma in ogni modo è stata una decisione politica, in certa misura, che se non faceva questa escalation prima di fallire, sarebbe stato visto, percepito come una catastrofica debolezza. Il mondo avrebbe pensato che avevamo perso la guerra, piuttosto che appropriarsi della guerra e sedare le critiche che altrimenti sarebbero state, diciamo, in agguato. La guerra con i droni, che io trovo una tortura per me esistenzialmente, qualche cosa terribilmente difficile da digerire per me, non di meno, sotto molti rispetti, è una forma di guerra che, pur torturandoci psicologicamente, in fondo provoca molte meno vittime sul terreno. È la forma di guerra meno mortale per le persone in mezzo alle quali si sta svolgendo questa guerra, insomma. Allora, dobbiamo veramente, siamo veramente alle prese con una situazione molto difficile e complicata, però in fondo sul piano umanitario, per esempio, i gruppi umanitari hanno persino essi difeso certi aspetti della guerra con i droni, perché rientra nelle norme che regolamentano i conflitti bellici. Ci troviamo dunque in una situazione molto diversa. Io non ho esitazioni a dire che anche Obama è un entusiasta sostenitore degli assassini mirati e ne ha fatto uso, li ha disposti più e più volte. Si poteva credere che fosse un bravo ragazzo, molto dolce, molto buono, però questa è sicuramente uno dei capisaldi della sua idea della proiezione della potenza americana nel mondo. Mantenere questa presenza, diciamo, di droni intensiva.
Ci abbiamo alla fine, insomma, abbiamo un quarto d'ora, poi alle 6 finiremo in punto per questioni anche organizzative, però volevo chiedervi, sempre rimettendo al centro questo rapporto un po' tra immagine, mezzi di comunicazione, media, immagini mediatiche e realtà, quanto contano fenomeni che sono accaduti in questi 4 anni, sono stati particolarmente in questi 4 anni della presidenza di Obama, hanno avuto molto spazio sui media come il Tea Party e Occupy Wall Street su piani diversi, quanto hanno contato e possono contare ancora in questi giorni? Capito?
Oui.
Lo ripeto, chiedevo quanto contano anche da quanto possono contare anche da questo punto di vista movimenti come Tea Party e Occupy Wall Street.
Credo che sia importante non creare una falsa equivalenza tra questi due movimenti. Occupy Wall Street è stata soprattutto una protesta sulla diseguaglianza di redditi espressa sulla strada, sulle strade americane, con una protesta veramente epica, dove in effetti la gente ha cercato di parlare con un'unica voce ci fosse quindi qualcuno che desse voce a quel 99% che potesse in qualche modo far sentire la sua voce nel processo politico, mentre invece il Tea Party è un'organizzazione politica che ha cominciato immediatamente ad organizzarsi attorno ad una serie di aspetti, partecipando quindi alle convenzioni dei repubblicani, e questo partito in un certo senso è stato spinto dal punto in cui il vicepresidente è in un certo senso un avatar di tutti i valori che questo rappresenta. Occupy Wall Street è stato un movimento sociale, un movimento quindi che nasce nella società, ma che è anche un fenomeno dei mass media, e quindi praticamente i mass media sono partiti ignorando il tutto, poi all'improvviso hanno gonfiato la cosa dicendo che tutto sarebbe cambiato in un certo modo. E è un po' quello che è successo con Occupy. Abbiamo appena festeggiato l'anniversario del compleanno, per così dire, di Occupy, e questo 1% è stato molto importante per un certo periodo di tempo, ma adesso si parla di più del 47%, e quindi hanno lasciato, diciamo così, una certa impronta in queste elezioni, ma sembra essere veramente un po' un fantasma, mentre invece il Tea Party c'è ogni giorno. Il Tea Party è stato promulgato da questa un gruppo di persone che comunque non significa che questo partito continuerà ad essere un problema per il Partito Repubblicano. Potete immaginare che ci sia una rottura, una spartizione all'interno del Partito Repubblicano più di quanto venga nel Partito Democratico, ma anche guardando quello che c'è sulla diversità per quanto riguarda le dimostrazioni di Occupy, in questo senso si sono fatto un buon lavoro per parecchio tempo nel trasmettere molto in termini di organizzazione alle generazioni più giovani. E ci sono moltissime persone negli Stati Uniti, ci sono moltissime organizzazioni che sono in organizzazioni non governative, a molte organizzazioni di comunità, insomma questo genere di cose, perché non c'è una vera e propria forza. E credo che quello che Occupy è stato più di tutto è stato un po' un modo per coloro che erano veramente giovanissimi, insomma ragazzi di 18-20 anni, per la prima volta queste persone sono riuscite ad avere un impegno comune. Queste erano persone che o erano troppo giovani per aver partecipato ai movimenti antibellici, o dopo che Bush ha dato vita alla guerra, oppure non lo so, stavano ancora studiando, stavano aspettando di arrivare alla maturità, o ce la facevano sul mondo del lavoro. Quindi la gioventù americana è sempre stata piuttosto tranquilla, poi all'improvviso c'è stato Occupy, e ci sono molte persone a sinistra che hanno fatto critiche molto forti, dicendo che non ha fatto nulla perché non era ben organizzato, non è andato avanti, c'era questo punto del 99% contro 1%, però a parte questo dicevano non c'era molto. Quindi dobbiamo comprendere proprio come la cultura politica è stata alienata in America, lontana da qualsiasi tipo di politica popolare. In particolare i giovani sono sempre stati molto lontani, e in questo senso devo dire che sono stata abbastanza colpita del fatto che una città dopo l'altra è nato questo movimento, si è fatto sentire. Ci sono stati gli attacchi della polizia, poi ci sono stati i problemi legati anche al fatto da lì che è venuto, è arrivato l'inverno, insomma, e anche poi semplicemente il fatto che, insomma, per quanto tempo si può rimanere seduti in un parco per giorni e giorni alla fila, prima o poi non ce la si fa più, insomma, diventa una cosa piuttosto difficile, insomma.
In ogni caso, ci sono persone che sono molto coinvolte in questo momento, che cominciano a pensare, ok, che cosa... Qual è per la nostra generazione il nostro, per così dire, la nostra cartolina di leva? Praticamente la questione è che ci sia dei problemi legati alla famiglia, al paese in generale, e poi i problemi del mondo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Europea, la Banca Mondiale, insomma ci sono tutta una serie di elementi diversi. Queste entità in qualche modo riusciranno a arrivare ad avere un'organizzazione tale che consenta quindi a far nascere qualcosa di veramente, insomma, importante, non soltanto nel nostro paese ma altrove, anche nel mondo. Non so, però devo dire che questa mattina in questa sede è stato operato una serie di persone e abbiamo proprio parlato di questo: come possiamo collegare i nostri dolori personali con qualcosa che è molto molto più grande. Ecco, non lo so, cerco di essere ottimistica e spero che sentiremo ancora le voci dei giovani ribelli.
Yes.
Io penso che uno dei motivi che, per cui la stampa finalmente, quando ha finalmente capito che cosa era Occupy Wall Street, perché è vero che all'inizio l'ha ignorata, questi ragazzi che cosa dicevano? Guardateci, siamo qui, nessuno ci dà retta, siamo invisibili sulla stampa. A quel punto tutto lo sforzo era cercare di definirli, e questo era interessante. Che cosa c'era di interessante in Occupy Wall Street? Proprio il fatto che era indefinibile, che rifiutava qualsiasi idea di leadership, eppure attraeva, mobilitava, sembrava irradiare un qualche messaggio interessante e attraente per i giovani. Uno dei problemi che quando uno comincia a parlare del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, eccetera, diventa troppo tecnico a livello economico ed è difficile esprimerlo a un livello... Cioè lo spiegano dei media così sofisticati come il New York Times, e persino per le televisioni o per il New York Times possono essere soggetti, materie molto difficili da trattare, e sono altamente complesse. Ci sono naturalmente delle differenze fra i nostri due partiti. E spesso le argomentazioni sono molto molto aridamente tecniche. Allora, una delle grandi frustrazioni è come fare a coprire le elezioni presidenziali in un modo che veramente affronti le questioni sul terreno, quelle vere, quanto i direttori delle campagne le vogliono far coprire in modo caricaturale, oppure evitarle e scontornare, perché non vogliono essere troppo aperti o troppo trasparenti, perché vogliono semplicemente far arrivare un messaggio generale, aggirando quelle che sono le vere e proprie questioni sul tavolo. Ebbene, è frustrante vedere che ci vuole un sacco di lavoro giornalistico approfondito, e una cosa come Occupy Wall Street sembrava uscita proprio scoppiata come un fulmine al ciel sereno. Ci abbiamo messo un sacco di tempo per capire che cosa fosse, e effettivamente alla fine era già sparito, si era già disintegrato prima che lo capissimo. Ci chiediamo veramente come si fa a fare arrivare il messaggio a qualsiasi livello di raffinatezza, di sofisticazione, perché c'è la polarizzazione e il fatto che il dibattito politico americano è diventato a senso unico, che c'è una banda stretta, molto, molto stretta in mezzo, i due schieramenti contrapposti, e ci sono poi tanti interlocutori, le chiese, i gruppi sociali. Sono cose molto difficili. Quando si pensa di voler organizzare movimenti di massa attorno a questioni di politica economica, sono molto scettico che si possa polarizzare, galvanizzare la gente. È molto più difficile che non, per esempio, con messaggi pro contro la guerra, pro contro i sindacati, eccetera. Sì, però ricordiamoci le proteste contro il Vietnam negli anni 60. La gente era incavolata perché doveva andare a combattere, a fare la guerra, e non avevano nessuna voglia. Oggigiorno tante persone che erano contro la guerra all'inizio, tanto per cominciare, all'inizio non erano in tanto, ma per lo più avevano un interesse personale, non volevano andare lì, e ci è voluto un sacco di tempo, e non tutti quanti attraversano questa sequenza di sviluppo sviluppo e di evoluzione del proprio pensiero politico, però di certo il movimento contro la guerra che ha esordito negli anni 60 negli Stati Uniti era molto diverso da quello che ha finito per essere e ha da tutti i suoi spin-off. Quindi c'è stata una questione molto più profonda sull'imperialismo americano, una messa in dubbio, discussione del colonialismo, delle interazioni umane, relazioni sessuali tra i generi. Tutto è vero, tutto si è frammentato, e però è stato un modo di lanciare una sfida a tante di quelle opinioni che la gente dà per scontato, il senso comune. Neanche l'imperialismo era così semplice. È vero che l'economia è più difficile da far passare, però la gente di Occupy è stata molto brava a non avanzare delle richieste formali. La politica è tossica, lo sappiamo, non appena uno cerca di avanzare rivendicazione, arriva un altro che vuole un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e alla fine tutto l'interesse si svuota, si spegne. Quindi sono stati bravi a parlare delle proprie lamentele, che erano assai profonde, assai importanti. Adesso la questione è, quelle lamentele o motivi di lamentela esistono ancora, come si fa a farle arrivare al livello più basso di base, come fa la gente a organizzarsi attorno a queste questioni che non sono soltanto, che ne so, il lampione dell'angolo della strada, non sono così piccine, individualistiche, questioni che hanno la potenzialità di additarci le falle del sistema, i problemi del sistema. È un problema questo, è difficile. E non ci rimangono abbastanza economisti ed è anche un problema di cultura. Leggete i primi scritti dell'epoca della depressione. Ci sono stati grandi scrittori, giornalisti. Alcuni sostenevano che i lavoratori non insorgeranno mai, sono troppo depressi essi stessi. E invece le cose poi hanno cominciato a succedere. Quindi forse qualche sorpresa la riceveremo.
Allora, aspettando la sorpresa, e prima di salutarvi, abbiamo 5 minuti, però brevemente vorrei sapere da ognuno di voi come personalmente seguirete, a parte Joan, il cui riferimento ai drink della Convention Repubblicana era chiaramente di prima mano, come seguirete la campagna elettorale questi 30 giorni, se ve ne occuperete e se ne scriverete? E vi devo pregare di rispondere sinteticamente.
I'll be following first and foremost.
Io credo che seguirò soprattutto su Twitter. E credo che la piattaforma principale proprio di queste elezioni è stata Twitter. Diciamo che le informazioni ci arrivano prima, magari non meglio, non nel modo migliore. Abbiamo questa versione che vedete oggi delle elezioni americane, tre giornalisti di New York, non è veramente un esempio molto calzante dell'America, per così dire. Rappresenta il massimo della densità di informazioni che possiamo avere e in questo senso credo che sia il modo migliore per seguire questi 30 giorni. Io invece viaggerò nel paese perché devo scrivere un libro sul declino un po' di tutto in generale e in questo momento mi devo recare nel Texas, a El Paso, e probabilmente farò un giro per il Messico, per il Colorado, in questi swing states durante i prossimi 30 giorni alle elezioni. Quindi è sempre interessante vedere che cosa succede in questi posti, in questi luoghi. E il mio programma è ancora piuttosto vago. Anch'io seguirò il tutto soprattutto su Twitter, chiaramente darò un'occhiata anche ai giornali, che è l'alternativa alla televisione, e andrò a vedere quelli che sono i sondaggi di opinione per quanto riguarda le elezioni. Insomma, non credo che comunque un Twitter possa essere influenzato dal fatto che io partecipo pure, no, ma comunque è importante Twitter, quindi per me. E perché Twitter? perché, come ha detto David, insomma, le ragioni sono queste. Ritengo che sia il modo migliore di non lasciarsi incanalare in un'unica direzione. Si possono avere tutta una serie di diverse fonti che si collegano ad altre fonti, e quindi c'è chi twitta e poi c'è chi ritwitta, e quindi uno può assorbere da diverse fonti anche proprio tutto quello che è lo spettro politico, ma lo spettro anche dal punto di vista geografico. Si può farlo molto meglio di quanto si potrebbe fare semplicemente leggendo la stampa, leggendo i giornali, anche se farò anche quello. Un'altra cosa che volevo dire prima di concludere, non voglio, ecco, certo, parlare anche a nome dei miei colleghi qui presenti. Quando noi siamo arrivati non sapevamo che cosa ci aspettasse, non sapevamo, devo dirlo, esattamente nemmeno dove fosse Ferrara esattamente. Conoscevamo l'internazionale, certo, e devo dire che il fatto che ci siano 900 persone presenti qui per ascoltarci parlare della politica americana in un posto come il Teatro Comunale di Ferrara, e devo dire che siamo veramente stati colpiti dalla vostra generosità, dalla vostra disponibilità ad ascoltarci parlare, e quindi grazie di cuore per averci permesso di essere qui. Sì, grazie infinite.